Teleoltre vi presenta una voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano.
Gentili telespettatori, eccoci su questo nuovo canale digitale di Teleoltre con una trasmissione, una nuova trasmissione che abbiamo intitolato Una voce per l'anima. Devo dirvi in verità che è una trasmissione che una volta era radiofonica e che avevo ideato e poi mandato in onda tanti anni fa, quando ero molto più giovane, su un'emittente locale che mi apparteneva di proprietà. Era Radio Nuova Casale. A distanza di tanti anni, questa trasmissione è ancora ricordata da tante persone, per cui ho pensato di riofferirvela in nuova chiave, una chiave più moderna, ma soprattutto con una tecnologia moderna e soprattutto attraverso la televisione. Mi propongo, con l'aiuto di Dio, non di predicare, questa non è una trasmissione dove c'è la predica a cui molti di voi siete abituati a vedermi attraverso il programma di Gesù il Signore, che continuerà ad andare sulle emittenti che già lo ospitavano e continuerà ad andare anche sul nostro canale, questo canale di Teleoltre, per cui vi offro una meditazione e soprattutto un consiglio da parte di Dio che possa sicuramente far bene. Molti vivono in una condizione veramente difficile, di solitudine, di sofferenza. A volte molti sono malati e si vedono quasi abbandonati, c'è uno sconforto. Ma noi sappiamo una cosa, lo sappiamo per esperienza spirituale, non per uno spirito bigottico religioso, bensì per una realtà di vita spirituale e anche ministeriale, se me lo consentite. Sono tanti anni che, grazie a Dio, stiamo cercando di servirlo con onestà e integrità, sotto lo sguardo di tutti, e ci affidiamo sempre alla guida dello Spirito Santo per la lettura della parola di Dio, che notoriamente la Bibbia è ispirata, è un libro ispirato, o meglio sono 66 libri, quelli considerati canonici, ispirati da Dio, e i libri ispirati vanno anche rivelati. C'è un verso meraviglioso nella parola di Dio, o meglio negli Evangeli, che dice che Dio l'ha tolto ai savi e agli intendenti e l'ha donato ai piccoli fanciulli. Questo sta a rappresentare qualcosa di particolarmente importante. Cosa vuol dire questo verso? Vuol dire che bisogna accostarsi a Dio e alla sua parola con semplicità e con sincerità. Ecco, questo sarà la linea con cui io intendo proseguire questa trasmissione, breve trasmissione. E vi chiedo una particolare attenzione, non sulla mia vita, sulla mia persona, sulla mia figura. Non c'è protagonismo, non c'è importanza umana. Ricordiamo che siamo tutti polvere, ma grazie a Dio, polvere cosmica, ma vivificata dallo Spirito Santo di Dio. Voglio offrirvi la prima lettura di questo programma e l'ho scelto non a caso, l'ho sentito nello Spirito. Perdonatemi questo modo di esprimermi, e certamente non è un modo di esprimersi normale, è un modo di esprimersi spirituale, c'è un linguaggio, è un linguaggio spirituale che molte volte usa, forse in maniera impropria, sotto l'aspetto linguistico, certe espressioni, certe parole, per cui ancora ho sentito, dico, e continuo a dire in questa maniera, nello Spirito, di partire proprio con questo passaggio, un passaggio biblico che parla di un miracolo. Io credo all'Iddio dei miracoli e spero che lo crediate anche voi, i veri miracoli. Ho detto più volte anche nell'esprimermi nel programma Gesù è il Signore che i veri miracoli sono quelli che onorano Dio e che innalzano Dio, danno gloria a Dio. Gli altri miracoli che non lo fanno sono falsi miracoli. Consentitemi adesso, e potete anche seguirmi nella lettura, di un passaggio biblico, o meglio dell'Evangelo secondo Luca o San Luca, e vorrei offrirvi dal capitolo 18. Inizieremo dal verso 35 fino al verso 43. Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada, mendicando, udì la folla che passava e domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui e, quando gli fu vicino, gli domandò: «Che vuoi che io ti faccia?» Egli disse: «Signore, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato!» Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. E fin qui la parola. Si parla di un cieco. Notoriamente sappiamo chi sono i ciechi, chi è il cieco. Il cieco è colui che è privato di un dono preziosissimo, forse possiamo dire indispensabile, ma per coloro che nascono ciechi dobbiamo dire che la difficoltà c'è, ma è meno di quanti invece già hanno conosciuto la vista e poi successivamente la perdono, l'hanno persa. Non sappiamo se questo cieco fosse nato cieco o è diventato cieco, ma una cosa certa: lui non vedeva, era soggetto ad altri. La sua sofferenza indubbiamente doveva essere grande. Non aveva la gioia di contemplare nemmeno le bellezze del creato. Non ha avuto forse la gioia, se è nato cieco, nemmeno di vedere il volto di sua madre. Ha avuto le sue difficoltà. Quante difficoltà. Quanta gente che soffre. E quanta gente che soffre non sa quanto soffre il Signore Gesù ancora per loro. Il nostro Dio è amore, non è l'Iddio della religione, è l'Iddio della fede, quella fede che viene dall'udire e quell'udire che viene dalla parola di Dio, quella fede che si riceve. E anche qui vorrei specificare, vorrei ancora chiarire concetti, non voglio usare la parola teologica, ma concetti pratici, spirituali. Noi abbiamo bisogno di credere, il credere appartiene all'uomo. E credere ci porta ad avere fiducia, e la fiducia ci porta a realizzare quella fede che è dono di Dio, da non confondere con la fede umana. Fede è un dono, anzi, la fede come dono si esprime in maniera diversa, e spero in futuro, attraverso lezioni di scuola biblica che abbiamo veramente il desiderio di trasmettere anche attraverso il nostro canale di Teleoltre, potremo ancora farlo giungere fino a coloro che lo desiderano, coloro che vogliono. Per cui questa fede che è dono di Dio nasce dal credere, dalla volontà di credere e poi da una fiducia. Quanti di voi avete posto sempre la fiducia negli uomini? Tutti l'abbiamo posta, ma prima o poi siamo stati completamente delusi. Delusi da che cosa? L'uomo è uomo, l'essere umano cambia. I tempi cambiano, l'uomo muta, i desideri cambiano. Io voglio dirvi una cosa: per certezza di fede, l'unico che non è mai cambiato è Dio, il nostro Dio, che noi adoriamo in spirito e verità. Perché è scritto anche che tutto passa, anche le parole degli uomini. Il cielo e la terra passerà, ma il nostro Dio rimane imperpetuo, è sempre lo stesso. Per cui dobbiamo avere una confidenza soltanto in Lui. Siamo anche avvertiti da Lui. E dice la Scrittura: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Chi confida in Dio non sarà mai deluso. Ma mi direte: dov'è Dio? Com'è Dio? Da dove parte a cercarlo? È lontano. Migliaia, migliaia di anni luce? No, è più vicino di quanto possiamo immaginare. Solo che molte volte lo si ricerca in maniera materialistica, lo si ricerca in una maniera di pensare che egli sia un uomo. Lui è il creatore dell'universo e l'uomo è la sua creatura privilegiata, perfetta, perché l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Lui, di Dio. Per cui Egli l'ha fatto con le sue mani. Mentre tutta l'altra parte del creato è stato fatto soltanto per la parola, voglio dirvi che la parola è Gesù Cristo il Signore, l'uomo è stato fatto dalle sue mani, da quello che è stato un impasto, e poi ha soffiato. E nel soffiare l'uomo è diventato un'anima vivente. Per cui dobbiamo comprendere che questo Dio non è lontano, ma va ricercato, soprattutto va desiderato. E non nei momenti soltanto di disgrazia, nei momenti in cui ci vediamo abbandonati, nei momenti in cui c'è l'avvilimento, nei momenti di crisi economica, di crisi familiare. No, in ogni momento. Egli dice la scrittura con un'espressione poetica molto bella. Egli non dorme e non sonnecchia. Egli è il Dio della gloria. È il Dio della mia fede, io spero anche della vostra fede, che è una fede biblica. Come ho detto prima, la vera fede viene dall'udire o dall'udito, e l'udire e l'udito viene dalla parola di Dio, la Bibbia. Questa meravigliosa realtà, questa biblioteca divina. Notate anche quella che è la Bibbia. Perché rimane il libro di Dio per eccellenza? Perché rimane l'unica verità in senso assoluto? Perché? Perché i secoli sono passati, millenni, gli uomini sono cambiati, le mode cambiano e tante altre cose cambiano. Ma il nostro Dio non cambia, non cambierà mai. E la Bibbia è rimasta il libro inespugnabile da tutte le altre realtà. Hanno cercato di distruggerlo, hanno cercato di annientarlo, bruciarlo. E non mi riferisco soltanto ai tempi di Nerone. Ci sono stati anche tempi dopo Nerone. Si cerca la Bibbia di camuffarla. Quanti ne parlano in maniera dispregiativa, quanti hanno cercato di trovare tutti gli errori. Ma questo è un orrore per coloro che fanno questo. Noi ringraziamo Dio perché, e io ve lo consiglio, il libro, la Bibbia non solo deve stare nelle case, ma deve essere nei vostri cuori, nei cuori di ognuno, perché altrimenti fede non ne avrete mai e non avete mai la conoscenza di Dio, perché Dio si conosce solo attraverso la sua parola. Voglio tornare al brano che abbiamo appena letto, Il cieco di Gerico. Questa cittadina ho avuto la possibilità di conoscerla, sono stato di persona alcuni anni fa. Nella terra, nella Palestina e la terra è in Gerusalemme, sono stato un paio di volte. Ma una volta sono stato anche a Gerico. Forse la cosa che più mi è rimasta nel cuore è quella di poter immaginare il cieco di Gerico. Come in altri posti, come in Gerusalemme, ci sono tanti luoghi che ci ricordano e ci ricordano avvenimenti particolari che sono riportati nella Bibbia. Ma voglio dirvi una cosa però. In Israele sono stato due volte, ma non come pellegrino. Io non devo cercare il Signore in Israele. Io l'ho trovato. L'ho cercato nella mia giovinezza. L'ho trovato ed Egli è fedele. Non vado a fare il pellegrino, non sono un pellegrino. Sono pellegrino come tutti i cristiani su questa terra, perché un giorno sarò in cielo col Signore e io spero anche con voi per godere l'eternità. E ricordo Gerico, questa umile località. Non ricordo niente di particolarmente bello sotto l'aspetto architettonico oppure sotto l'aspetto del panorama, ma posso dirvi soltanto questo. Forse Gerico è più importante per quel cieco, perché quel cieco è una realtà ancora oggi, solo in mezzo a tanta gente. Solo. Perché solo? Avete visto? Gli altri, mentre sapevano che passava Gesù, e tutti volevano vederlo, in tutte le occasioni troviamo testimonianze, anzi, troviamo molte testimonianze in quello che sono gli Evangeli, che dove passava Gesù c'era una grande folla. Perché c'era una grande folla? Perché dove passava Gesù? Gesù è vero uomo, ma Gesù ancora vero Dio, unigenito figliuolo di Dio, e oggi possiamo dire ancora di più, Salvatore del mondo, di coloro che accettano e lo accettano come personale Signore e Salvatore. I miracoli erano una normalità. Certo, non tutti. Perché? Perché il miracolo si verifica quando si crede, quando c'è una vera fede, quando si riceve quella fede divina attraverso il nostro vero credere. Questa è la vera realtà. Per cui, tornando a questo cieco, che cosa gli mancava? Gli mancava proprio quello, non poteva vedere. Stava lì. Ma perché stava lì? Indubbiamente qualcuno ce l'ha portato, ce l'ha accompagnato. Non credo che all'epoca c'erano i cani addestrati per i ciechi. Forse qualche bastone rudimentale. Ma in mezzo a tanta gente c'erano chi lo precedeva. Perché? E rimaneva indietro. Perché la gente che vede, sa distinguere i marciapiedi, sa vedere le buche e tante altre cose. E volevano vedere con i loro occhi materiali il Cristo, lo volevano vedere Gesù che operava i miracoli. Molti erano per curiosità, ma quell'uomo aveva un bisogno vero, autentico. Lui era cieco, lui non vedeva, lui aveva bisogno di vedere come gli altri. E quindi non poteva fare altro. Che doveva fare? Nessuno lo portava, nessuno si curava di lui per portarlo davanti al Maestro Gesù. Perché l'uomo è egoista, non è altruista, per natura proprio, per quella natura che purtroppo era così. È diventata così dopo il peccato, è diventata così dopo che Lucifero divenne Satana, avversario, il nemico di Dio. E il peccato è entrato anche nell'uomo e quindi nel mondo. E chi poteva curarsi di lui? Che gli importava di quel cieco? Allora questo cieco però ha avuto una vedutezza particolare. È stato saggio, è stato molto saggio. Cosa poteva fare per attirare l'attenzione del Maestro? Anche se diciamocelo tra parentesi, che la divinità del Signore Gesù forse era Gerico proprio per quel cieco, o per tanti altri tipi di ciechi che volevano vedere. E mi riferisco ai ciechi spirituali. Sì, ce ne sono tanti che hanno gli occhi e hanno una buona vista materiale, ma sono ciechi spiritualmente, non riescono a vedere la propria condizione di peccatori, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria, della grazia di Dio. Nessun uomo è perfetto, non esiste perfezione umana. L'unico essere umanamente perfetto è stato Gesù uomo, Gesù Cristo uomo. E tornando a quel cieco, qual è stata la tua avvedutezza? Egli ha potuto usare la voce. Grazie a Dio gli occhi non potevano vedere, ma sicuramente aveva tanto fiato e aveva sicuramente una buona voce. E compreso che nessuno poteva fargli spazio, chissà quante sofferenze e quante umiliazioni aveva subito, chissà quante ne stiamo usando e ne state subendo anche voi, dal coloro che magari più amate, più stimate, da coloro che pensate siano i vostri amici. Ebbene, quest'uomo ha una sola possibilità, non c'è nessuno che lo prenda e lo porta davanti a Gesù, lo dice questa parola, però lui ha questa possibilità. La sua necessità deve essere in qualche modo esaudita e lui può farlo soltanto così. Cosa fa? Parla? No, grida, perché la sua sofferenza, lui sa che colui che può risolvere il suo problema è lì e deve in qualche modo attirare la sua attenzione. Non può rimanere così, sarebbe rimasto per tutta la sua vita. Non sappiamo la sua età, non sappiamo quanti anni avesse in quel momento, sappiamo solo una cosa: lui grida, e chi soffre conosce che cosa significa. Gridare è l'unico mezzo di quest'uomo, non ha altre possibilità. Non può dire a qualcuno: per piacere, prendimi sotto il braccio, portami davanti al Maestro, davanti a Gesù. Non lo può fare. Quanta sofferenza c'è nel mondo. Quanta gente in un mondo affollato si sente solo. Quanto egoismo, quanto ambizione personale, potere politico, potere economico. Quante persone muoiono per mancanza d'amore. Quell'amore che si cerca, perché oggi è diventato tanto amore sessuale, è un amore sfrenato, al di fuori di ogni legge divina, al di là di ogni equilibrio. quanta gente, forse ci siete anche fra voi che mi ascoltate in questo momento e mi vedete. Sì, non sto recitando, non è una farsa. È una realtà nel fondo del cuore perché in una maniera o nell'altra abbiamo sofferto tutti. Tutti abbiamo conosciuto che cos'è la sofferenza, ma soprattutto non quella del corpo, la sofferenza interiore. Perché, cari amici, vi dico subito che la maggiore sofferenza non è quella che viene da un mal di denti o da qualche altra cosa del nostro corpo. La sofferenza più grande l'abbiamo intimamente, l'abbiamo in quella che è la nostra personalità interiore. Molti sono giudicati per l'apparenza e l'apparenza ha sempre ingannato e ingannerà sempre. Ma diciamocelo subito, questo cieco è un po' l'emblema di tutta l'umanità sofferente, però si risolve, vuole risolversi, ha volontà. Quanti invece nella sofferenza si lasciano andare, quanti si tolgono la vita, peggiorando la propria condizione anche spirituale e quella futura. Sì, c'è un futuro, perché un futuro c'è. Anche davanti all'uomo che è ateo, si definisce ateo, l'ateo è una persona bugiarda, perché mente prima a se stesso, c'è un futuro. Quanti si tolgono la vita, ma questo avviene proprio perché? Perché non conoscono quel Dio amore che noi predichiamo, proclamiamo. Quante volte ho citato il verso, lo citerò sempre, fino agli ultimi giorni, quando il Signore mi chiamerà, il verso più bello dell'Evangelo, quello che per me sintetizza l'Evangelo. Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te, ha tanto amato me, ha tanto amato gli esseri umani che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Il cieco grida, comincia a gridare. Cosa grida? Mi piace ricordarlo più con un linguaggio antico e voglio citarlo proprio con quel linguaggio di una tradizione, o meglio, di una versione antica della Bibbia. Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me, anche se modernamente diciamo Gesù figlio di Davide, ma mi piace di più questa, forse per ragioni poetiche, sono un poco romantico probabilmente. E gli grida forte, Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me. Cosa avviene? Che quelli che stanno davanti a lui gli dicono, taci! Il sazio non crede a colui che è digiuno. E a volte anche quando si parla di Dio, di religione, davanti a gente che hanno fame, che hanno necessità, com'è facile tante volte dire, fatti la preghierina, fai questo e quest'altro. Come si può fare? Chi ha la pancia piena, a parlare in una certa maniera a coloro, a colui, a colei, che invece la pancia ce l'ha vuota. È vero, anche questa è una triste realtà umana, non voluta da Dio. I poveri li avremo sempre fra noi, ma i poveri non sono solo quelli che non possono mangiare. Il sofferente, colui che si vede solo, abbandonato. C'è abbandono, sì. Ancora oggi sentiamo, e sentiamo continuatamente, genitori che abbandonano i figli che abbandonano i genitori. Ah, questa parola così antica, così moderna, cosa ci dice? Quando anche tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, dice il Signore, io non ti abbandonerò giammai. E il cieco grida, i soggetti che gli stanno intorno, gli dicono, taci, fai silenzio. Erano disturbati nei loro orecchi. Ma quel grido giunse all'orecchio del figlio di Dio. Anzi, io credo che lui l'abbia visto fin dal primo momento, perché nella sua duplice natura di vero uomo, certamente vero Dio. Perché noi riconosciamo che Gesù è Dio, è il figlio di Dio. Ma noi crediamo in un Dio trino, anche se non spiegabile. È Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, unità composta. Forse molti non sono d'accordo, ma questo è il nostro credo che trova fondamento nell'insegnamento della parola di Dio. E non voglio polemizzare con chi che sia, sto soltanto esprimendo quello che è una ragione che mi viene dalla parola del Signore, dagli insegnamenti che ancora, grazie a Dio, ho ricevuto e continuo a dare. Taci, fai silenzio, ci stai disturbando gli orecchi. Ma il Figlio di Dio l'ascolta. E cosa dice? Portatemi quest'uomo. Come cambia l'umanità. Ti ha chiamato, ti ha ascoltato. Oh, puoi andare, l'hanno accompagnato. Come cambia questa ipocrita umanità. È un'ipocrita umanità quando è senza Dio, perché l'uomo che si arrende a Dio non solo viene convertito, cambiato, ma sa che l'ipocrisia è la prima cosa che deve andare via dalla sua vita, perché con l'ipocrisia non si realizzerà mai l'amore, il perdono e la grazia di Dio. E vediamo proprio in questo. Vediamo che a un certo punto Gesù dice portatemelo. E quando gli viene condotto, sembra una domanda ovvia, una domanda normale, ma è una domanda naturalmente necessaria. Dimmi, cosa vuoi che io ti faccia? Sembrava scontato cosa volesse, no? Anche quando richiamiamo a Dio dobbiamo dirgli la ragione, anche se lui la sa. Lui vuole sentirla dalla nostra bocca. E disse, Signore, io voglio che ricoverare la vista, io voglio recuperare la mia vista. Ma Gesù risponde con una sola frase. Va, la tua fede ti ha salvato. Oh, ti ha salvato e non guarito? C'è una doppia guarigione. C'è una guarigione prima dalla cecità spirituale, perché quell'uomo riceve e riceve guarigione spirituale, perché lui comincia a vedere, la sua fede gli fa vedere chi è veramente Gesù. E questo gli permette soprattutto una guarigione interiore, il perdono dei peccati. Anche lui ha commesso peccati, anche lui ha avuto le sue difficoltà, certamente. Anche le infermità, molte infermità sono conseguenze del peccato, anche se non diretto, anche generazionale in certi casi. Ma il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica e soprattutto può guarire chiunque lo vuole per fede. E dopo che cosa succede? Egli ancora può vedere con gli occhi materiali, con gli occhi fisici. E con gli occhi fisici io credo che il primo a vedere è stato Gesù, il volto di Gesù. No, non voglio assolutamente dire, parlare di oggi, si parla sempre del volto di Gesù. Io non guardo il volto di Gesù, io guardo tutto Gesù, non è soltanto il suo volto. La cosa bella è che il cieco è andato a Gesù come cieco ed è tornato, è andato dietro di lui. E cosa ha fatto? Non è stato guarito e se n'è andato, come fanno tanti altri, hanno fatto tanti altri, come tanti cristiani oggi ricevono e poi si allontanano, si dimenticano, riprendono il vecchio cammino. No, lui non ha fatto tutto questo. Lui ha continuato a seguire Gesù e dice la Scrittura, lodando, glorificando, benedicendo Dio. Neanche Gesù, perché lui in quel momento vede Gesù solo come uomo. Dice la Scrittura che lui è andato dietro glorificando Dio. Concludo, devo concludere fra breve, ma posso soltanto dire, provare. Per credere o credere per provare? Quale delle due condizioni credete che siano le migliori, amici miei? Credere e provare o provare e credere? Nessuno dei due, io penso. La cosa importante in questo momento è riconoscere quelli che siamo, quello che si è umanamente, ma credere nella parola di Dio. Non nelle parole degli uomini, quante fantasie, quanti racconti, anche simpatici, bellini. Quanti mediatori! Voglio lasciarvi con questa parola. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Andate a Gesù, andate a Gesù. Io l'ho fatto tanti anni fa. Avevo circa 17 anni. E sono andato a Gesù perché me l'hanno presentato. non lo conosci. Pensavo di conoscerlo come tutti quanti dicono che nasciamo cristiani. Non si nasce cristiani, si nasce creature. Cristiani si diventa quando si diventa figli di Dio. E i figli di Dio sono coloro che riconoscono, accettano per fede nel loro cuore Gesù Cristo, quale proprio, personale, Signore e Salvatore. Dio vi benedica.